Mille Voci.
Buongiorno da Roberto Antonini, Renato Amadò in regia, Tania Ciriaco a raccogliere i vostri suggerimenti, le vostre osservazioni, le vostre domande, anche le vostre critiche. Oggi abbiamo una celebrità come ospite, un archistar. Buongiorno Mario Botta.
Buongiorno a voi.
Allora, potremmo presentarla come si fa normalmente, scheda biografica. Non lo facciamo, andiamo direttamente al dunque, perché lei è troppo conosciuto e dunque man mano cercheremo anche di snocciolare alcuni particolari della sua vita. Ma prima ancora chiedo a Renato Amadò di ricordarci i numeri, i recapiti ai quali potete rivolgervi per intervenire, per porre delle domande a Mario Botta, per
0848 03 08 08, WhatsApp 076 321 1113, SMS 955 parola chiave rete 1.
Allora, 076 321 1113 per Telegram e WhatsApp è un numero facile da ricordare ed è il numero al quale in genere vi rivolgete più numerosi, perché naturalmente i messaggi scritti sono anche più facili poi da riassumere, da far passare, soprattutto quando c'è un personaggio che suscita sicuramente molto interesse. Allora, Mario Botta, cominciamo da un compleanno. Il compleanno è quello dell'Accademia di Architettura Mendrisio, da lei fondata 25 anni fa, alla quale è dedicato un libro molto bello, molto ben illustrato, pubblicato da Electa, Accademia di Architettura Mendrisio 1996-2021. E allora, un po' l'idea di questo libro, no? Di ricordarci un po' come è nata questa accademia, un po' per caso, ci dice, un'esperienza irripetibile, ma per caso in che senso?
Nel senso che una serie di coincidenze favorevoli hanno permesso che questo nostro paese finalmente, dopo decenni e decenni, risale a Stefano Francini, il primo progetto per un'accademia nel Canton Ticino, si potesse realizzare. E queste coincidenze sono state dovute al professor Crottà, che era allora presidente delle due scuole federali di Zurigo e Losanna, che nel 91, quando la tenda del settecentesimo viaggiava nella Svizzera, mi ha chiesto una riflessione attorno all'insegnamento dell'architettura. E questa richiesta era dovuta al fatto che sia il Politecnico di Losanna, ma in particolare quello di Zurigo, erano sovraccaricati di richieste per le matricole. E la conclusione di questo studio, dicevo, ma le due scuole vanno bene così, Zurigo con la grande tradizione tecnologica e Losanna con la tradizione sociologica invece, vanno bene, hanno una loro storia, forse sarebbe arrivato il momento di far sì che anche la Svizzera italiana, che è alle porte del Mediterraneo, abbia una sua configurazione culturale che la leghi a questa disciplina particolare che è l'architettura.
Ecco, dunque, ma è un'impostazione più umanistica quando diciamo mediterranea, sì. Cosa significa?
Significa che per rispondere, questo è un po' un assioma, non ha giustificazione, ma per rispondere alla complessità della cultura del moderno e alla rapidità delle trasformazioni in corso, dal nostro punto di vista l'architetto ha più necessità di discipline umanistiche che non di discipline tecniche. Questo però ha rovesciato, come dire, il trend che il Politecnico, in particolare di Zurigo, stava moltiplicando: la matematica, la logica, l'insegnamento di queste tecnologie, si stava armando di tutti i computer che in quel momento andavano per la maggiore, per cercare di affrontare i problemi, o meglio, per cercare di affrontare le soluzioni. Mentre noi, la nostra scuola, dicevo che una scuola deve soprattutto porre i problemi, non cercare le soluzioni.
Ed è per questo che nella scuola, nell'accademia, sono passati delle grandi personalità del mondo umanistico, anche scientifico, Albert Jacquard, il genetista, biologo, grandi filosofi, Massimo Cacciari, eccetera, e poi anche delle serate pubbliche organizzate dalla Fondazione Amici dell'Architettura, per esempio con Zygmunt Bauman e altri personaggi. Dunque questo è un apporto, diciamo, umanistico, perché secondo lei l'architettura è va oltre diciamo il disegno tecnico, no?
Ma non solo me, non solo rispetto alla mia visione, ma è stato anche un momento storico, un momento generazionale. Cioè io credo che la fortuna critica che ha avuto l'Accademia di Architettura è data da un insieme generazionale. Cioè io ho trovato un territorio molto sensibile a questa impostazione umanistica, diciamo, della tecnica del costruire, e in tutto il mondo bastava un telefono che chiamassimo degli amici e che questi rispondessero subito: sì, siamo disponibili. E quindi era il clima generale che era maturato. Noi abbiamo trovato anche un periodo storico ideale per costruire una nuova scuola.
Certo che se arriva la telefonata, arriva da Mario Botta, probabilmente è molto più probabile che vi sia una risposta positiva. Mario Botta, ci tolga una curiosità prima di continuare, ma lei come fa a lavorare così tanto? Perché questo è un librone, e lei ha dei diversi progetti, poi ne parleremo, ne ha fatti tantissimi, è un lavoratore indefesso, dorme ogni tanto.
Io ho una vita monacale, cioè io lavoro 10-12 ore al giorno e poi a casa riposo e poi il giorno dopo riprende, ma quando il proprio lavoro è anche la propria passione, tutto diventa semplice, tutto diventa naturale, e quindi non sento la fatica del lavoro, sento la mancanza del lavoro. Cioè il lavoro è come l'amore, non basta mai, ci vorrebbe sempre più lavoro, perché nel lavoro risolvi tutti i tuoi problemi, è una medicina straordinaria il lavoro. E quindi anche questo impegno ventennale dell'Accademia, io sono rimasto fino al 2018 come attivo all'interno dell'Accademia, non mi ha pesato, anzi è stato un momento di crescita, di maturazione anche per me, è stato un momento bello, felice, perché i problemi del costruire, i problemi dell'organizzazione dello spazio di vita dell'uomo trovavano anche una serie di riflessioni, di critiche continue. La nostra scuola è una scuola di critica continua, questo ne ha fatto diciamo il successo.
Ci dia qualche nome di architetti che hanno, diciamo, promosso come lei o con lei, assieme a lei, questa accademia. Per esempio, non so, Lio Galfetti ha avuto un ruolo importante.
Certo. Lio Galfetti è stato un compagno di viaggio che fin dall'inizio, avevamo un piccolo comitato scientifico, l'aveva individuato come possibile primo direttore dell'accademia, e devo dire che ha dato una complicità totale e un impegno veramente formidabile. Quindi dei compagni di viaggio, diciamo, dell'ambito della Svizzera italiana, forse Galfetti è quello che è stato più vicino, più attivo, e ha saputo, come dire, sacrificare anche una parte del suo lavoro per dedicarlo a questa nuova istituzione. Con lui devo ricordare anche Giuseppe Buffi, perché senza, diciamo, il coraggio del politico
Non ci sarebbe stata l'università.
Non ci sarebbe stata l'università.
Tutta l'università. Senta, intanto noi snoccioliamo un po' di messaggi degli ascoltatori e delle ascoltatrici, che arrivano numerosi, dunque li leggiamo un po' nel disordine, ma va bene, sarà un disordine creativo con Mario Botta oggi.
Vedremo.
Ci sono tanti spunti. Buongiorno, purtroppo abitando a Lugano mi capita raramente di recarmi a Monio. Io resto sempre affascinato dalla bellezza e raffinatezza della piccola chiesa di San Giovanni Battista, naturalmente. Secondo me è la summa dell'opera di Mario Botta. In musica la paragonerei a Bach. Ui. Fa piacere. No, anche perché era una chiesa che era nata in mezzo a mille polemiche, no? Come spesso
grazia
succede.
È dovuta anche a un dramma, a una catastrofe naturale, perché la chiesa di Monio non sarebbe esistita senza la valanga che nel 1986 ha distrutto la vecchia chiesa seicentesca. E da lì, dopo 10 anni di polemiche, come lei diceva, finalmente ha trovato forma questa nuova grazia, questa nuova testimonianza di una storia. Mi aveva molto impressionato i valligiani che hanno detto: no, vogliamo costruire la chiesa perché lì c'era una chiesa. Cioè questa motivazione disarmante. Non possiamo consegnare un territorio alle generazioni future più povero di come noi l'abbiamo trovato. E questa è una motivazione che mi ha molto motivato, e poi è nato quel che poteva nascere all'interno delle contraddizioni che abbiamo anche vissuto.
Ci sono spesso, no, polemiche, per esempio la sala per concerti a Sobrio, in Leventina, auditorium di 150 posti, anche lì c'è chi preferirebbe non averla, dunque fa un po' parte, no, della
sì,
vita di un architetto.
Ma io devo dire che sono sempre stato rispettoso delle voci locali. Se non lo si vuole, non la si fa, per l'amor del cielo, no? Perché una deve essere un arricchimento della collettività. Se non lo è, o se si preferisce rinviare, così era anche per la chiesa di Mogno. Io ho sempre detto al vescovo Corecco: se non la voglio, non la facciamo. Ecco.
Ecco, adesso penso che ci sia praticamente unanimità su questa chiesa, sì, piace praticamente a tutti.
Purtroppo
ci sono delle cose che invece non
dopo
piacciono, ed è il nostro ruolo di giornalisti anche sottolinearlo. Ci sono alcuni ascoltatori che ce lo ricordano. Naturalmente, non essendo una scienza esatta quella dell'estetica, è evidente che spesso i giudizi non siano condivisi da tutti, o ci siano dei giudizi agli antipodi. Laddove invece c'è uno sguardo critico quasi unanime è quello del Casinò di Campione. A volte i giudizi sono impietosi, non piace praticamente nessuno, almeno io non conosco nessuno che mi abbia detto che è bello. E lei stesso avrebbe espresso un giudizio, ecco. Lei stesso avrebbe espresso un giudizio molto severo sulla sua opera.
No, non è vero, è stato frainteso. Ma adesso non dobbiamo parlare del Casinò di Campione, altrimenti non parliamo più della
Campione. No, ma brevemente, però ecco.
No, il Casinò di Campione è una serie di circostanze storiche. Campione aveva bisogno di una sua immagine, di un casinò. Era il Casinò di Campione come la chiesa di Fatima, fa corrispondere una identità locale, una identità urbanistica con un servizio o con un intervento, un'istituzione. E il casinò era questa istituzione che doveva avere una sua immagine. Io ho lottato strenuamente per far sì che questa dimensione abnorme fosse continuamente ridimensionata. Però io ho passato 7 amministrazioni, dai commissari a tutti i sindaci, e ognuno chiedeva sempre maggiori spazi, maggiore volume. E quindi,
dunque la volumetria è il problema per lei?
Sì, la volumetria e la domanda. È difficile anche, non è una giustificazione la mia, ma è difficile dire di no quando all'unanimità un'assemblea comunale, quindi un pubblico, ti domanda una volumetria maggiore. Cioè, se fosse stato un privato ci avrei pensato 50 volte. Ma se il pubblico ti domanda, è come dire che l'ospedale che si sta realizzando è troppo grande. E se questa è la dimensione che il pubblico vuole, forse avrei potuto semplicemente non farlo. Ma non farlo a posteriori è un conto, non farlo quando ti domandano di fare un teatro, un museo, una biblioteca o un'istituzione come un casinò, che è un'attività pubblica, era difficile rinunciare in quel momento.
Però diciamo, per concludere su questo capitolo, non è tra le opere che lei, cioè che metterebbe in testa a quelle che lei apprezza di più.
No, ma io non devo dare, io ho fatto il meglio che potevo fare a quel momento, e lo riconosco come uno sforzo per rispondere al meglio delle possibilità di una domanda che forse era sbagliata.
Allora, ritorniamo brevemente all'architettura, all'Accademia di Architettura di Mendrisio, alla quale lei, lo ripeto, per chi si fosse messo all'ascolto solo ora, ha dedicato un bellissimo libro, molto ben illustrato, penso che è veramente un documento importante di un quarto di secolo di università in Ticino e in questo caso a Mendrisio. Quali sono le priorità dell'architettura oggi? Sono cambiate rispetto a 25 anni fa? Penso in particolare alla questione energetica, no? Che adesso è ovviamente impellente, ancora più urgente. C'è stato un orientamento, un cambiamento di orientamento nella sensibilità degli architetti?
Certamente sì. Cioè negli ultimi 25 anni è maturata una consapevolezza di un nuovo equilibrio ecologico, direi. Era partito da un problema prettamente energetico, di consumare meno, di avere un'energia a un costo più accessibile, e oggi ci rendiamo conto invece che il problema è molto più grave. Si tratta di ritrovare un equilibrio ecologico tra l'uomo e il suo ambiente. Quindi da questo punto di vista credo che tutta la mia generazione, la nostra generazione, abbia maturato un nuovo modo di vedere i problemi di organizzazione dello spazio di vita. E se aggiungiamo questo la pandemia, che ha volente o nolente ha cambiato il nostro spirito di vita, di aggressività, di progresso. Il progresso è quello che avevamo prima della società dei consumi, o il progresso è quello di avere maggiori valori dell'habitat di vita? Ecco, e quindi la mia generazione ha questo privilegio di aver visto una trasformazione, pressoché una trasformazione da una cultura post-rurale, post-industriale, a una cultura post-terziaria che noi stiamo vivendo all'interno di tutte le contraddizioni che ha posto.
Ma in estrema sintesi, la pandemia riorienta l'architettura secondo lei in che senso? Possiamo già capirlo adesso o è troppo presto? O bisogna aspettare?
Ci sono delle riflessioni da fare, ma è certo che la follia del progresso senza fine che animava lo sviluppo urbano di tutte le città del mondo dovrà essere rivisto a pena della distruzione della vita sulla Terra. Questa è una realtà che oramai non è più una teoria, è già monitorata in questo senso. Quindi o noi cambiamo gli equilibri di vita con il nostro rapporto con la Terra, con il mondo intero, oppure la nostra società è condannata a esaurirsi.
Ma è tutto il modello di sviluppo. Io pensavo per esempio anche alle unità abitative, alle villette, così sono dei modelli in fondo molto energivori, forse anche quello da ripensare, no?
Certo.
Cioè ripensare la città,
sì.
Non dico di ritornare alla città medievale, ma in fondo cambia anche il nostro rapporto con lo spazio.
Ma l'idea della casa unifamiliare è un lusso che non potremo più permetterci di avere per la scarsità del territorio, per lo spreco energetico di cui lei diceva, ma anche come forma di vita sociale. Cioè io credo che l'eredità, almeno della cultura occidentale che noi abbiamo come generazione, è quello, il bene ultimo che noi abbiamo costruito è la città europea. La città europea come forma di aggregazione umana per il vivere collettivo è ancora oggi la forma di vita, la forma sociale più evoluta, più bella, più flessibile, più intelligente che l'umanità abbia costruito. Non conosciamo un altro modello. Siamo andati sulla Luna, ma non abbiamo creato un altro modello di aggregazione umana così performante. E quindi la città resta, anche nella crisi della pandemia, resta un modello ancora da guardare con interesse. Parlo della città europea,
non di quella americana, che è quella che
non
un po'
di quella
ci ha
americana o non di quella asiatica, che è altrettanto degenerata già nello sviluppo degli ultimi 20-30 anni che abbiamo visto.
E torneremo sull'Asia, perché lei ha dei rapporti professionali molto stretti con alcuni paesi asiatici. Un ascoltatore ci chiede questo a proposito del troppo lavoro e del fatto che lei lavora tantissimo, incuneiamo questa domanda, poi vediamo di continuare. Quanto un archistar come Botta delega dei suoi progetti, la loro evoluzione, ai suoi numerosi collaboratori? Alla fine è ancora davvero suo il progetto?
Ma io non delogo niente. Il progetto comincia nella testa, nella mente, coi primi schizzi, e poi ho non numerosissimi, perché oramai siamo in 15 collaboratori, una quindicina di collaboratori che con grande fedeltà sviluppano, e ognuno dà il suo contributo. Il nostro è un lavoro collettivo, l'architettura è un'attività collettiva, non è un'attività individuale. Questo è...
Ecco, allora qua aggiungo Rosa che ci scrive questo. Buongiorno a tutti voi, vorrei chiedere al vostro grande ospite quanta responsabilità ha un architetto in una costruzione, cioè qual è la parte sostanzialmente, anche se è un lavoro collettivo.
Ma dunque, la responsabilità dell'architetto, non voglio ridimensionarla, bisogna capire che l'architetto interviene alla fine di un processo. C'è la domanda che comincia, è la domanda politica del vivere collettivo, di fare una casa o un teatro o una scuola o un ospedale. Poi dopo, all'interno di questa domanda del vivere collettivo, c'è anche il risiedere, che è un'attività più privata. Però l'architetto, quando è chiamato a dare forma a questa domanda, a questa richiesta, a questa funzione che viene espletata dalla collettività. È sempre un fatto collettivo. Anche la casa la più individuale che si possa pensare. Io do un modello di come vivere oggi in questo ambiente, questo territorio. Perché il mio cliente domani va in America Latina, sfugge, e la casa resta. Quindi il territorio resta modificato per alcune generazioni ancora. Quindi l'architettura è sempre un fatto collettivo. Naturalmente la responsabilità, per rispondere alla domanda, la responsabilità è di fare il meglio che è possibile, meglio possibile all'interno delle contraddizioni esistenti, perché esistono sempre delle contraddizioni. Una casa la si può anche non costruire, non è che si è obbligati a costruirla. Quindi se la si costruisce è perché si pensa che la qualità dello spazio di vita sia migliore con quella casa, e quindi ha una responsabilità l'architetto, ma non è il solo. Chi domanda la casa è altrettanto responsabile.
Allora, c'è chi, ed è René, fa i complimenti per la nuova Valascia, che è bellissima. Secondo lui, sarà pronta? Non si sa, ecco, alza le mani per chi non ci sta guardando in televisione. E altri ci chiedono, questi qua sono più critici, dicendo sì, botta, 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 e gli altri, non è che è un po' troppo bulimico, botta, in Ticino non lascia spazio ai giovani architetti, non sente un po' questo...
No, io credo che sono chiamato a far bene quel poco che faccio, perché io non credo che quello che faccio ogni tanto, cioè spesso è sotto i riflettori, ma io non credo di fare di più di un qualunque altro architetto. Se vedo cosa hanno fatto nella città di Lugano, io in 40 anni di residenza a Lugano ho fatto la pensilina per i bus e come fatto pubblico. Poi dopo, come fatto privato, ho fatto dei concorsi, ho fatto la banca dell'ex banca del Gottardo, ma non mi sembra che ci sia uno strapotere di un'immagine. È che ho un segno che connota, ma questo è dato da tantissime condizioni. Lo stesso segno va al di là delle frontiere.
Certo, è riconoscibile Mario Botta. Senta, lei prima ha parlato della città europea, e recentemente un suo intervento ha fatto, naturalmente perché un intervento di Botta fa discutere, riguarda Lugano, e dopo la manifestazione di protesta per l'abbattimento parziale del macello, lei ha detto finalmente Lugano ha assunto le sembianze di una vera città grazie a questa manifestazione. Perché?
Ma perché Lugano la trovavo, almeno prima di questo aneddoto, molto dimessa. Io ho avuto lo studio per 40 anni E devo dire che mi ha fatto male vedere che lo sviluppo di Milano, lo sviluppo di Lugano, mi scuso, fosse tutto concentrato sul Pian Scairolo. La nuova Lugano, volenti o nolenti, è il Pian Scairolo, che è il peggio che l'urbanistica del mondo ha prodotto. Non c'è uguale, perché negli anni 60, io ricordo Rino Tami, avevamo fatto delle discussioni assieme, ma aveva mostrato un piccolo piano di sviluppo del Pian Scairolo che era di una semplicità enorme, era lo sviluppo di una parte industriale della città di Lugano. In realtà è diventata una bolgia dantesca, senza una strada dritta, hanno preso le strade delle capre e dei sentieri e le hanno trasformati con un po' d'asfalto in strade veicolari, non c'è un parcheggio, non c'è un'alberatura, anche gli elementi che sarebbero costati niente, cioè fare dei viali alberati, voleva dare delle leggi per lo sviluppo urbanistico dove c'erano dei viali, cioè è stato fatto, trasformato con la complicità dei contadini che hanno venduto questi terreni. Io negli anni 60 l'ho visto tutto verde, il Pian Scairolo, e adesso abbiamo questa bolgia dantesca che crea e che creerà molti problemi anche per le prossime generazioni, perché quello che costruiamo oggi durerà 30, 40, 50 anni con questa organizzazione deleteria dello spazio.
A proposito di Rino Tami, io ricordo ai nostri ascoltatori che lui ha firmato con altri due architetti lo studio radio di Besso, e noi in questo momento siamo a Comano. Cosa dire di questa decisione della nostra azienda di abbandonare Besso, Mario Botta?
Mi dispiace moltissimo, perché era uno delle istituzioni, perché oramai la radiotelevisione è un'istituzione, molto un'istituzione laica, molto apprezzata e di grande qualità. Avevano inventato il sistema degli studioli. Io avevo partecipato a un bel rapporto di amicizia con Tami, per cui ne abbiamo parlato tante volte, e spero che la città adesso possa farla rinascere con delle funzioni analoghe, perché la vita delle architetture è anche questa la loro forza, che una volta erano conventi, poi sono diventati ospedali, poi adesso sono diventati università, e quindi la trasformazione delle funzioni è possibile all'interno delle buone architetture. Le cattive architetture invece rispondono immediatamente a delle funzioni e poi diventano obsolete.
Allora, rimaniamo brevemente a Lugano, poi ci sono tantissimi interventi del pubblico, per cui gliene leggerò alcuni. Il polo sportivo, progetto controverso, sposterebbe il baricentro verso Cornaredo, ci sarà un referendum, le parti avranno modo di spiegare perché sì, perché no. È un grande progetto con al centro naturalmente uno stadio di calcio, poi un palazzino, una palazzina dello sport, due torri, delle case abitative, delle costruzioni abitative. Mario Botta cosa ne pensa? Perché le critiche, tra l'altro, vanno proprio sulla, diciamo, la struttura urbana che porterebbe il baricentro fuori da un centro che è già un po' in crisi.
Io credo che il progetto, c'è stato un concorso, io l'avevo fatto anche un concorso e l'ho anche perso, quindi
capita,
posso solo parlare bene del progetto che è stato scelto, che mi sembra un buon progetto, ma io trovo fondamentalmente sbagliato nella realtà di oggi portare il commercio, gli uffici nelle due torri, perché stacca quel poco di attività che c'è nel centro storico. Quindi per me lo stadio va benissimo lì, con il palazzetto, con le attività collaterali, mi sembra forzato portare su una serie di attività terziarie o di uffici. Il pericolo di Lugano è che la città storica è già stata trasformata, perché erano residenze, sono diventati uffici e con le banche, e adesso se si svuotano questi uffici per portarli è solo un chilometro sopra, ma un chilometro in città è tantissimo. E quindi da questo punto di vista io penso che è meglio alimentare anche con l'attività dei servizi e degli uffici quello che resta del centro storico.
Posizione chiara e autorevole quella di Mario Botta. Un'ascoltatrice ci chiede: vorrei chiedere se c'è un'opera architettonica nel mondo che gli ha fatto dire avrei voluto progettarla io.
Ah, moltissime. Partendo da quelle della storia, il Pantheon a Roma, per esempio, l'idea di un buco che genera una sola luce ed è un edificio che è stato, che ha cambiato tantissime funzioni ed è sempre rimasto una meraviglia. È nato come tomba di Adriano, è diventato chiesa, poi è diventato mercato e ancora adesso è una magnificenza. Quindi l'invenzione architettonica ha superato tutte le trasformazioni delle differenti funzioni. E poi altre, l'opera di Sydney di Jorn Utzon è uno dei capolavori della cultura moderna. E già Gideon, il nostro critico zurighese, aveva visto in questa architettura un'indicazione dello sviluppo. Jorn Utzon e la nuova generazione, aveva intitolato un famoso articolo. Quindi ce ne sono moltissime di opere che mi piacerebbe aver fatto.
Allora, avevamo detto prima che Mogno fa l'unanimità, non è totale, sarà il 99% per un ascoltatore ci esprime invece la sua critica. Che
per fortuna ci sono ancora le critiche.
Ecco. Allora, a proposito di Mogno, partendo proprio da quello, lei ha una forte propensione a costruire chiese e cattedrali. Ricordo naturalmente in Francia la cattedrale di Évry, poi a Séoul e poi sul Monte Tamaro, una chiesa che è molto apprezzata in generale. Spesso in collaborazione con artisti, nel caso di Séoul Giuliano Vangi, che è un pittore e scultore toscano, poi qui sul Tamaro Enzo Cucchi, ricordo, e poi ci sono anche naturalmente delle sinagoghe, non so se ha fatto delle moschee, ma credo soltanto il progetto di una moschea.
Un progetto. Spero che la costruisca.
Ecco, una forte attrazione per il sacro, lei è credente?
Credo nell'architettura.
Ecco, ma la mia domanda era...
credo nell'architettura perché non... E credo che l'architettura abbia una predilezione per lo spazio del sacro, nel senso che è uno dei temi che se io potessi farei solo quello. Io l'ho detto più volte e un po' talvolta dico ma tu esageri. No, ma se io potessi farei solo questi spazi perché? Perché innanzitutto ci si confronta con una storia millenaria. Le tipologie delle sinagoghe, delle chiese e delle moschee e delle culture, diciamo così, più vicine a noi, hanno una tradizione che non si consuma. Cioè il teatro in se stesso, se io confronto il teatro greco con il teatro di oggi, con i raggi laser che fanno l'illusione scenica, è molto cambiato. Il luogo di preghiera è una presenza simbolica, l'altare, che è una mensa, che è un luogo del sacrificio, e il popolo dei fedeli. E da 2000 anni tutta la storia dell'architettura è segnata da questa evoluzione. La storia dell'architettura che io ho imparato parte da Roma, poi dal Medioevo, il Rinascimento, l'Ottocento, fino al contemporaneo, è un confronto continuo su com'è lo spazio di silenzio, lo spazio di meditazione, lo spazio di preghiera oggi. Ed è per questo che sono dei temi straordinari, perché porta con sé un territorio di memoria. Non è qualcosa, non è un supermercato che si consuma nel giro di una stagione.
È molto interessante, questo ci porta anche ad affrontare una questione che si è posta 2 anni fa. Il 15 aprile del 2019 bruciava Notre Dame, no? Il tetto non è bruciata tutta, però il tetto, la guglia, che in francese la flèche, no, il pinnacolo, questa struttura alta e stretta che di fatto risaliva all'Ottocento, non era Viollet-le-Duc, questo architetto, no? Che comunque una parte della volta è bruciata. I lavori di messa in sicurezza sono praticamente finiti, si dovrà ricominciare dunque a ricostruire la parte che è stata distrutta secondo un'ottica conservatrice, sostanzialmente quello che c'era prima del 15 aprile 2019 lo ritroveremo. Lei condivide questa scelta un po' molto prudente, molto conservatrice in fondo?
No, non la condivido, ma la capisco. È una scelta politica, non è la scelta del consenso, è la scelta del minor impatto e del minor impegno, perché costruire altro oggi avrebbe richiesto un grande impegno e anche una grande capacità. Noi siamo una cultura molto fragile, la cultura del moderno è una cultura fragile, noi non abbiamo grandi valori da proporre.
Vogliamo qualcosa di solido, dunque ritrovare qualcosa che apparteneva alla nostra memoria.
È un ripiego sul territorio della memoria. Lì sappiamo che è un po' come quando dopo la guerra, l'ultima guerra mondiale, si è ricostruito Varsavia così dov'era e com'era. Era una testimonianza quasi di negare l'avvenuta guerra, insomma, era un momento per riconoscere un grande passato e non creare tensioni. Il nuovo crea disagio.
Ecco, ma nel caso per esempio della città vecchia di Varsavia c'è anche un po' l'impressione di qualcosa di fake, un po' di falso, no?
Sì,
c'è questa impressione.
È tutto falso, ma quello che si farà oggi con... Non si può costruire com'era, si può costruire dov'era, ma com'era è impossibile perché i materiali sono diversi, ma la tecnologia... Si può restaurare, allora il restauro è diverso, è una ricucitura, è come un quadro falso dove ci sono delle lacune che bisogna riempirle, ma se fai una cosa è come se noi facessimo un quadro falso, no? come se fosse vecchio, è un po' tutta la nostra cultura molto debole che ha questi atteggiamenti del come se fosse autentico, come se fosse... richiesto come se perché non abbiamo la forza di porre degli elementi. Quando ho citato prima Jørn Utzon a Sydney, lì c'era il bisogno, l'Australia aveva bisogno di un proprio segno e ha premiato questo progetto perché sulla baia di Sydney l'opera diventava il segno iconico della, non solo della città ma del paese stesso.
Sì.
Quindi noi adesso viviamo un po'...
A Parigi si è fatto con il centro Pompidou, per esempio, no? In un vecchio quartiere, sì. Credo che era Renzo Piano, no? L'architetto del centro Pompidou, ha fatto una cosa che, scioccante all'inizio, adesso fa parte del tessuto urbano. Dunque si tratta... Ma lei come l'avrebbe immaginata Notre Dame? Ci ha pensato, immagino.
No, ci ho pensato, ma non sono stato capace di affrontare... Era perché anche lì il pensiero dell'architetto non può mai essere un pensiero unicamente dell'architetto. L'architetto interpreta sempre una condizione del proprio tempo storico, dà forma alla storia. Le nostre città sono importanti perché sono l'espressione formale della storia. Noi leggiamo la storia nella quale ci riconosciamo. Perché andiamo a Venezia? Non per il bello o per il brutto. Andiamo a Venezia perché riconosciamo che è un'opera della civiltà occidentale, che è parte di noi stessi. Questa è la cosa importante che può trasmettere l'architettura.
A proposito di Venezia, dunque lei ha studiato a Venezia, lei è cresciuto nel Mendrisiotto, vive ancora nel Mendrisiotto, pur essendo una celebrità internazionale.
No,
magari
celebrità,
ci spiega.
Celebrità, lasciamolo perdere, diciamo, come archistar, può risuonare anche offensivo.
Beh, è un fatto, no? È un fatto, è molto noto, una grande notorietà, credo che sia l'unico ticinese conosciuto a livello mondiale, ma non lo diciamo per encomio assolutamente, questo è un fatto. Poi apprendista da Tita Carloni, poi a un certo momento ricomincia a studiare e va a Venezia. Dove incontra, credo che lei ha insistito molto per incontrare grandi architetti, no? La scelta di Venezia.
Venezia per Venezia, perché se uno vuole studiare architettura, e evidentemente la città di Venezia col suo passato, la sua storia e la sua eccezionalità ad essere ancora oggi la città più moderna. Perché la città più moderna? L'aveva già detto Le Corbusier negli anni 30. Perché è l'unica città che è riuscita a separare il flusso pedonale dal flusso delle merci. Le merci vanno sui canali e hanno un loro itinerario autonomo che non entra in conflitto coi campielli e con le calli di Venezia. Quindi c'è questa, è l'unica città al mondo che ha risolto questo problema del conflitto fra le due velocità, quella del pedone e quella delle merci che vanno o su strada o su barca, che hanno comunque un'altra velocità.
Lei ha citato l'architetto per antonomasia, almeno per noi svizzeri, Le Corbusier. Cosa ricorda di lui? Lei ha insistito molto e poi ha lavorato con lui, ma all'inizio era difficile, da quello che ho letto.
Sì, no, Le Corbusier come Einstein per la fisica, cioè lo puoi amare o lo puoi detestare, ma non puoi fare la storia del XX secolo senza Le Corbusier. Le Corbusier è un mostro che ha... Io adesso sono venuto via, c'era con me Danielle Poli, che è una studiosa di Parigi, che sta facendo l'opera grafica, l'opera completa grafica di Le Corbusier, e fa spavento a vedere quello che Le Corbusier ha disegnato non per l'architettura, perché l'opera di architettura è già stata inventariata, ma solo come pittore, come disegnatore, e fanno 4 tomi, e quello che mi ha mostrato questa mattina sono 1980 documenti, quindi pitture, disegni di un solo periodo. Ci saranno 4 periodi per dire chi era Le Corbusier, un lavoratore e un pensatore straordinario, un divulgatore anche del suo lavoro straordinario.
E lei aveva, quando era giovane, aveva captato che era la persona di riferimento?
No, io ero a Venezia al primo anno di architettura, avevo un bel rapporto con Giuseppe Mazzariol, che era un mio professore, e che lui era andato a Parigi a convincere Le Corbusier di fare questo progetto per il nuovo ospedale. E con la machiavellica idea di portargli la carta di Jacopo De Barbari. Jacopo De Barbari è la prima la prima immagine prospettica di Venezia fatta nel 1500. E di fronte a quella meraviglia, Corbu ha detto: ma se si tratta di venire lì a fare, ci sto, insomma. E ha fatto questo progetto, che era l'ultimo suo lavoro. Io ero un ragazzo di bottega, io ero lì a pulire e a scopare i residui dello studio, però ho avuto un contatto non diretto con lui, ma con il suo lavoro, con i suoi collaboratori, per cui era un momento privilegiato. Poi lavoro nel suo studio di Rue de Sèvres a Parigi, ma poi permesso anche di conoscere Parigi, ecco.
Ecco, e lì a Venezia tra l'altro anche altri grandi architetti come Carlo Scarpa. Ma ritorniamo un po' a Mario Botta, no? Se si va sul suo sito si vede che lei ha suddiviso i diversi campi di intervento e di progettazione: spazi dell'abitare, del lavoro, della cultura, del sacro.
Non l'ho fatto io, l'hanno fatto i miei
cantine,
collaboratori.
Vinicole, però diciamo dà un po' il senso del suo lavoro, no? Lei ha progettato, credo, ho letto, 600 edifici, ne ha realizzati almeno un centinaio: il MoMA di San Francisco, la Scala in versione rinnovata, le cattedrali, abbiamo detto, abitazioni, palestre, biblioteche, centri sportivi, musei come quello di Tengeli o la Fondazione Bodmer vicino a Ginevra, Cologny. Invito i nostri ascoltatori, perché non sapete, andate a vederla, ma non solo per Mario Botta, anche per il contenuto, una bellissima collezione. Poi la ristrutturazione del Museo Vela Ligornetto, il Museo di Rovereto vicino a Trento. Insomma, potremmo andare avanti all'infinito. Allora la mia domanda è questa: cos'è che manca? Prima ha citato Viali Alberati, allora la mia domanda è questa: Lei ha già disegnato, non so, un boulevard, un viale alberato?
Non ho mai avuto l'occasione, ma...
Le piacerebbe?
Certo, e poi non sarebbe una novità, perché lì abbiamo una gamma infinita di... della storia dell'urbanistica, dove i viali alberati hanno avuto tutte le connotazioni. La vita di un uomo è molto breve, la vita di un architetto ancora di più, perché vede, conosce tutto quello che è stato fatto, o molto di quello che è stato fatto, e restano sempre dei desideri irrisolti.
Un'ascoltatrice, Sonia, ci chiede: vorrei chiedere all'architetto Botta come ha vissuto la distruzione del Molino. Ne abbiamo già parlato marginalmente, ma in una battuta un po' questa decisione.
Ma l'ho vissuta male. L'ho vissuta male perché ho capito che è stata una condizione di emergenza e di... o si può distruggere, ma con consapevolezza. Invece lì è stato una condizione forzata, e quindi questo mi dà fastidio, perché la parte di questo vecchio abattoir, di questo macello, vecchio macello, io l'avevo già annoverata come una parte dell'università, quando abbiamo fatto questi studi dove mettere l'Università della Svizzera Italiana, in particolare l'Accademia, avevamo studiato il macello, era una sede possibile. Quindi era, come dire, la vocazione che ancora oggi mi sembra che ci sia con questo concorso che hanno fatto e che spero si realizzi, della casa dello studente, degli atelier collegati con l'università. Credo che sia una vocazione possibile per le città medio-piccole. Pensiamo a Perugia, pensiamo a queste città, a Trento, che hanno fatto dell'università il loro leitmotiv, il loro corpo portante poi della vita sociale, della vita anche commerciale.
Ecco, che l'università, bisogna dirlo, non attecchisce proprio come ambiente, né a Mendrisio e ancora meno probabilmente a Lugano. Non sembrano delle città universitarie.
Io credo che l'università ha bisogno di tempo, cioè per consolidarsi come infrastruttura e come istituzione ha bisogno di tempo, perché non si fa un'università in 20 anni. Insomma, le università che conosciamo noi hanno 500 anni, Bologna, Padova, ecco, lì sono città universitarie perché è il tempo che le ha consolidate.
Allora, un paio di domande a Mario Botta, un po' sulle anche sue scelte personali. No, lei abita in una casa tradizionale, una vecchia filanda, e allora ci si può chiedere perché non vive in una casa Botta a questo punto.
No, io sono piuttosto pigro nel soddisfare le mie esigenze. Se trovo qualcosa che va già bene, non vedo perché si debba costruire ex novo. Anzi, questa vecchia filanda nel nucleo di Mendrisio per me va benissimo. Sono dei loft su 3 livelli, anzi 4 con l'interrato, sono già strapieni di materiale. L'architetto è un produttore di carta, di disegni, di libri, di modelli, quindi lo spazio è importante. In questa casa Mendrisio ho trovato 1000 metri quadrati e sono già tutti pieni.
Ecco, non solo la casa di Mendrisio, ma lei ha un rapporto particolare col Mendrisiotto, perché lei potrebbe, si può immaginare che un architetto della sua fama possa vivere, non so, New York, Parigi, Milano, Berlino, eccetera. Mendrisiotto, cresciuto a Genestrerio ed adesso a Mendrisio, quello è... Cos'è che trova nel Mendrisiotto di particolare? Si sente bene, immagino.
Ma, le rispondo in due modi. Uno personale, che credo che ognuno di noi indirettamente aspiri a concludere la propria vita là dove è nato, perché si conoscono le emozioni della gioventù, dell'infanzia, della crescita. Io trovo molto importante questa identità territoriale, anche geografica, che poi porta con sé anche un aspetto mentale, culturale. e quindi da questo punto di vista mi trovo bene nel Mendrisiotto. La seconda è invece più già intellettuale, che vivendo in Svizzera e sentendomi svizzero, trovo che il limite della frontiera, e la frontiera oggi è la nuova centralità, paradossalmente, perché sulla frontiera si conoscono meglio i problemi anche del centro. Se io fossi a Zurigo, certamente sarei meno libero nelle mie scelte che non su questo punto di confine con l'area mediterranea. Io sento la luce quando vengo dal nord, la luce del Mendrisiotto è una luce che mi fa sentire la pianura padana e quindi sognare il Mediterraneo al di là. C'è proprio un problema di luce, non ci sono più le montagne scendendo verso sud, venendo fino al sopraceneri si trovano le montagne, c'era il Ceneri, poi dopo trovi invece, senti questa condizione mediterranea, e il Mediterraneo dal mio punto di vista è il centro del mondo, è la cultura del mondo.
Ma non stiamo assistendo anche un po' a un ripiegamento? Io penso soprattutto alla sua generazione negli anni 60-70, da Zurigo, da Venezia nel suo caso, ma da Zurigo per esempio Flora Ruscià, i Tita Carloni, gli intellettuali, Pietro Martinelli nella politica, Giovanni Orelli, Giorgio Orelli, eccetera. Si aveva l'impressione che c'era un mondo più aperto, che il Ticino era più propositivo. Lei lo sente questo? Lo si nota anche in certe prese di posizione, no? Siamo un po' più chiusi rispetto a quegli
anni. Un po' troppo viziati tutti quanti. C'era questa generazione di cui lei parla, era la generazione moderna ancora, non postmoderna. Noi abbiamo sentito la crisi del postmoderno, dove tutto è diventato accessorio, complementare, anche dal punto di vista artistico. Il postmoderno è un manierismo. La cultura del moderno erano i pionieri del moderno, che credevano nella industrializzazione, credevano nel progresso. Noi vediamo il regresso adesso, vediamo che questa spinta che era forte subito dopo la Seconda Guerra Mondiale si sta ridimensionando, perché tutto quel benessere che aveva promesso in realtà si è trasformato in molti problemi.
Allora, ancora un paio di minuti e dunque brevemente un paio di domande con risposte brevi se possibile. Mario Bottaci, cosa sta facendo di questi tempi? Che progetti, se è possibile saperlo naturalmente, su quali progetti sta lavorando? Ci sono delle cose importanti?
Non ho mai lavorato così tanto adesso per produrre così poco. Cioè, è paradossale, la pandemia mi ha portato una crisi, si sono fermati tutti i lavori all'estero, io lavoravo in Cina, in Corea, e ho un bel progetto in India che non continua più, quindi ho dovuto ripiegare un contesto più limitato, e sto lavorando moltissimo senza delle committenze fisse, senza delle committenze veraci, senza delle committenze reali, perché il lavoro per me è una medicina, e quindi sto bene quando lavoro, e devo inventarmi dei lavori. Non ho mai inventato così tante possibilità di lavoro. Sto lavorando su dei musei, sto lavorando ancora sulla ristrutturazione, devo fare alla Scala di Milano una sala prova di grande performance acustica, una sala per la prova dell'orchestra alta 14 metri, quindi come un palazzo di 5 piani, no? E quindi faccio quello che mi arriva. Io sono goloso del lavoro, ma sto facendo anche delle cose piccole, sto facendo una sedia, sto disegnando una sedia con la flex forma nella Brianza, perché alla fine per una chiesa a San Buceto non volevano più i banchi, bisognava portare delle sedie, ma ho provato a mettere dentro le sedie, ma fanno ridere in chiesa, c'è un cambiamento di scala. Allora volevo fare una sedia che fosse un po' più presente, che avesse un po' di gravità. Ecco, adesso sto lavorando.
Ma il design è stato spesso anche una sua passione, no? Non è la prima, sicuramente non è la prima,
sì,
la prima cosa che disegni.
Appunto, perché permette questa sperimentazione con i modelli. Io lavoro molto con i modelli, con modelli dapprima in cartone, poi in legno. In questo caso facciamo dei prototipi e quindi non so se è maturità o se è, se è l'opposto della maturità.
Comunque lo abbiamo capito, Mario Botta non andrà mai in pensione, questa è una certezza.
Spero,
ascoltandolo,
no.
Potremmo parlare delle ore con lei, ma mancano pochi minuti a mezzogiorno, dobbiamo lasciare la linea anche ai colleghi dell'informazione. Mario Botta, grazie davvero, è stato un piacere discutere con lei, un piacere anche per i nostri ascoltatori, ringrazio anche a loro. E niente, tanti auguri a lei, e di nuovo ricordo anche questo libro molto bello, Tracce di una scuola, Accademia di Architettura Mendrisio 96-2021, è un documento importante. Dunque ci lasciamo con questa segnalazione libraria, grazie a tutti e l'augurio ai nostri ascoltatori di un splendido pomeriggio, di una splendida serata, speriamo poi che finisca bene anche a livello sportivo.
Mille voci.